casa.
Quindi?
Quindi vado al supermercato, faccio proprio uno sgarro di quelli potenti.
Che ti mangi?
Pane e mortazza.
Questi sono i grandi preamboli.
Le preghiere profonde.
Vi ricordo che 5 milioni e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Buongiorno, buon lunedì, Grateful Monday. Il podcast di 5 milioni e 2 pesci insieme a Pan, anzi sponsorizzato da Pane e Mortazza.
Io sono Alessandra.
Ah, giusto, io sono Francesco.
Buongiorno.
In realtà il tema di oggi è il discernimento. Quindi forse non era un buon intro questo.
Pensi che a quest'ora ce la fai? Io ho il discernimento perfetto. Il pane è finito, il mio pane è buonissimo, nero. Mio figlio mi ha sottratto l'ultima fetta davanti agli occhi.
Ce ne fa una fame pure io.
E quindi il mio discernimento è che adesso, siccome devo andare al supermercato, allora mi compro proprio pane e mortazza.
Vabbè.
Io tutte colazioni dei campioni, io non faccio colazione con la fetta dei biscottata e la marmellatina.
Quella è la colazione dei perdenti.
No, è una colazione che dopo 10 minuti ho una fame che crepo e poi non mi piace il dolce, quindi io devo mangiare come si deve.
Ma oggi invece parliamo di discernimento.
Ecco.
Ci sta un modo per... ecco, questo.
Discernimento, vai.
No, discernimento... vorrei un attimo subito impostare, volevo dire una cosa che proprio ho pensato andando a messa stamattina, che è questa, che si dice l'arte del discernimento. E dici, ma che vuol dire che è un'arte, che te inventata, che è una cosa artistica?
È una cosa creativa.
Una cosa creativa. No, cioè secondo me ho proprio pensato a questo termine qua dell'arte, no? L'arte del discernimento è perché arte sta sul fatto che è una cosa che è completamente ritagliata su di te. È un vestito su misura, proprio fatto per te, pensato per te, quindi diciamo formule magiche, persone che ti dicono qualcosa su questo, come devi fare esattamente, qual è la strada, non esiste.
Dici che non c'è una ricetta.
Non c'è una ricetta. E quindi è proprio, cioè proprio devi essere il master chef della tua vita fondamentalmente, insieme al Signore chiaramente, perché questo sarebbe il centro. Di cui questo episodio è inutile, perché se non ti... cosa posso dire io di questa cosa? Innanzitutto, beh, questa cosa qua dell'arte secondo me è importante, perché una cosa secondo me brutta, proprio tanto brutta, è sentire tanti ragazzi che dicono ma il mio padre spirituale mi ha dato l'obbedienza di, mi ha detto di fare questo.
Adesso va di moda il padre spirituale che ti dice di andare a convivere.
Devo andare...
C'è una moda diffusa.
Sì, ecco.
Perché tanto, non lo so, siamo insieme da tanto tempo, mi sono trasferito e
ormai,
non trovo casa.
Ormai abbiamo deciso di sposarci.
Perché comunque pensiamo al matrimonio, ma in castità, figurati.
Sì,
peggio ancora, nel senso... fritto misto che non ha fine.
Ci dobbiamo trasferire in Giappone, quindi come facciamo? Andiamo già è difficile. Tu non ti rendi conto con la situazione?
No, noi no.
Noi proprio no. La situazione degli appartamenti in Giappone è terribile. Vabbè. Sentiamo tante volte questa cosa qua. Cioè, parlo con una persona e questa persona mi rimanda adesso devo chiedere al padre, adesso devo vedere così. Come se non fosse cervello munito. O cuore munito, non ho capito esattamente questa cosa qua.
Oppure sentire cose ostrogote che non stanno nella realtà. Cose che sono nel cielo.
Ha detto che bacerò soltanto l'uomo che devo sposare. Così mi ha detto a me. Vabbè.
Cose fuori dalla realtà proprio, fuori da... Cioè se tu dovessi dire una cosa del genere a un tuo collega... Ecco, no, perché ci sono delle regole. Se io dovessi, è chiaro che il mio collega non può capire delle scelte di vita stravolgenti,
sì,
ma
la
quando
fede, ecco, sì.
Va bene, però quando noi abbiamo lasciato il lavoro da professore fantastico, meraviglioso in Germania per fare un progetto in cui credevamo, io alle mie amiche gliel'ho detto benissimo, ateissime. Gliel'ho detto benissimo, perché è vero che loro non possono capire perché uno decide di dare la vita a questo livello per il Signore, però stava nella realtà il discorso perché loro capivano che tu credi in qualcosa, che tu pensi che ne vale veramente la pena,
sì.
E che la vita non è soltanto andare a lavorare e prendersi lo stipendio, ma è qualcosa di più. Quindi erano persone profonde le mie amiche, con cui assolutamente io ho sempre parlato di queste cose. Cioè io mi sento che il discernimento l'ho fatto insieme a loro, cioè mi sono state vicino, perché si può benissimo dire. Invece ci sono cose che non si possono raccontare, perché non stanno né in cielo né in terra, sono cose di un altro pianeta. Ecco, questo è già un indice, non si può dire la ricetta, però diciamo, se tu vuoi cucinare i sassi, ecco, ci sono delle cose,
diciamo,
che
non sono...
È chiaro che la ricetta che vuoi fare tu sarà unica, però cucinare i sassi è una cosa che non esiste, cioè non si può fare, non li possiamo mangiare, non si possono cucinare.
Per fare un flambé non ci vuoi mettere la benzina dalla macchina, ecco, e poi dai fuoco.
Cioè,
ecco,
ci sono
non viene bene.
Ci sono, non c'è la ricetta, ma ci sono anche dei limiti di cose che...
Esatto, esatto. Quindi un vestito, come si fa veramente a entrare in questo processo di cucirsi un vestito fatto su misura? Bisogna dare dei criteri. Quindi non c'è la ricetta, ma ci sono dei criteri. I criteri che cosa sono? Sono degli elementi che ti aiutano a capire da che parte stai. Se stai camminando in una direzione giusta, dove per giusto intendo dire ciò che la storia della Chiesa, la storia dei Santi, hanno dimostrato essere percorsi validi, che portano frutto. D'accordo? Quindi è vero che non si può dire, però è pure vero che abbiamo un popolo che ha camminato su questa terra, che ci ha mostrato, che sono i santi, che ci hanno mostrato effettivamente cosa funziona e cosa invece non funziona. Perché uno dovrebbe fare discernimento innanzitutto? Secondo me uno si deve fare primissimo sta domanda. Vabbè, la mia vita è tutta tranquilla, dritta per dritta, non c'è niente... Già so cosa devo fare, non c'è da fare nessun discernimento. Ecco, il discernimento è quel processo che ti interroga e interroga la tua vita tra quelli che sono i tuoi desideri, quella che è la realtà e se ci sta qualcosa a cui sei realmente chiamato in più di quello che già stai facendo. Cioè ci sono tre elementi, ci stai tu, i tuoi desideri, ci sta la realtà, cioè io voglio fare l'astronauta, ho 65 anni e ho paura di volare, chiaramente c'è qualcosa che non torna, no? Quindi la realtà, i tuoi desideri e, diciamo, la metto così, i desideri di Dio sulla tua vita, che non è una specie di terzo incomodo messo lì.
Un enigma da capire.
Non è un enigma da capire, ma... Diciamo così, se tu sei una persona particolarmente robusta e forte, chissà, questa forza o interiore o spirituale o fisica, chissà, forse andrà messa a servizio per qualche cosa, forse, o forse no, o forse invece nella tua fortezza porterai una malattia e dimostrerai con la tua vita che non era la forza fisica ciò che serve. Non, cioè, sto sparando proprio a zero e a casaccio, però vale la pena domandarsi questa cosa qua, perché questo per esempio è un primo ingrediente fondamentale che la storia dei santi ci regala. Cioè a un certo punto uno di fronte a Dio si domanda: Signore, ma perché mi hai voluto su questa terra? Ecco, questo è tre elementi, diciamo, che bisogna mettere sicuramente sul tavolo.
Una cosa importante è da specificare anche questa. Il discernimento non è quella cosa che tu fai per capire se ti devi sposare o consacrare o, non lo so, dedicare a questa cosa qui, ma è il cammino di conversione costante di ogni persona. Cioè non è che io adesso sono sposata, cioè i figli, faccio 5
per 2 discernimento.
Ho capito tutto della vita e non faccio più discernimento. No. La mia vita ho un sacerdote o una suora, cioè finché muoio la mia vita sarà un continuo discernimento, perché è un continuo cammino, una continua evoluzione. Questo vuol dire vivere una vita mossi dallo Spirito Santo, se no viviamo una vita così, ormai ho capito il grosso e vabbè, va, faccio le mie quattro cose, ma una vita mossa dallo Spirito Santo significa proprio una vita in totale, costante discernimento. È chiaro che è diverso fare discernimento se sono già sposata, ho i figli grandi, e invece se devo capire ancora qual è la mia strada, qual è la mia vocazione, cosa devo fare. Cioè, ci sta un livello diverso, è vero questa cosa qua, però tutti dobbiamo fare discernimento sempre.
Ed ogni passo comunque è adeguato allo stato di vita in cui ti trovi. Quindi se tu sei un ragazzo che deve capire se sposarsi o no con questa persona, diciamo, è una cosa che mette in gioco la tua di vita, no? E la vita di chi con cui ti stai sposando. Se sei grande, magari non saranno scelte così grosse ed eclatanti, però influenzeranno tante persone. Tu, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori, cioè, insomma, ogni cosa sarà poi adeguata e proporzionata alle tue capacità e allo stato di vita che stai vivendo. Ora, per venire incontro a questi tre elementi, i tuoi desideri, la realtà concreta e i desideri di Dio sulla tua vita, noi diciamo sempre, no, che ci sono un po' tre, non tre ingredienti, però tre punti di riferimento che dobbiamo mettere sul tavolo per aiutarci a capire, no? Mettiamo che noi dobbiamo prendere una scelta importante di vita. Mi metto in discernimento. Benissimo. Per esplicitare appunto che ho bisogno di prendere una scelta. Aspetta, prima che di dire questa cosa qua, volevo aggiungere un ultimo pezzo. Cioè, quando è che dice appunto mi metto in discernimento, no? Dice, tutta la vita è un discernimento, va bene. Però ci sono alcuni step importanti che in particolare ho bisogno di essere presente su questa cosa oggi. Mi devo comprare la macchina, mi metto in discernimento. Non lo so, cioè, boh, dipende. Devo andare in vacanza quest'estate, adesso faccio discernimento. Ma di che? Mi devo cambiare le mutande, adesso mi metto in discernimento. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, bisogna anche un attimo proporzionarci. Cioè,
adesso chiedo al mio padre spirituale se posso andare a questo ritiro. Ma che stai dicendo?
Ma di che stiamo parlando?
Ma mica il ritiro ti cambia la vita? Cioè, magari sì, però dico, mica è una cosa che è così...
Ma sarà il Signore che nel ritiro ti cambierà la vita, ma non è quella una scelta... Cioè...
Non è una scelta di vita andare o non andare a un ritiro, andare o non andare in vacanza.
Ma soprattutto le mutande, cioè, vuol dire...
Facciamo un esempio concreto. Vorrei cambiare lavoro perché... Io sto facendo questa cosa, questo lavoro, sebbene mi dà da vivere, però io sto proprio male. Cioè, questa cosa, questo lavoro mi porta una serie di conseguenze dopo nella vita che mi fanno stare male. Quindi io mi voglio mettere in discernimento perché cambiare lavoro mi mette a rischio da, non so se ne trovo un altro meglio. Mi mette in difficoltà.
Sì, instabilità. Non so cosa lascio, non so cosa trovo.
Oppure so quello che voglio, però quest'altra cosa è meno sicura e mi mette in un'altra instabilità diversa.
Non guadagno abbastanza.
Non so che devo fare.
La mia famiglia mi criticherà se faccio questa cosa.
Ho sempre sognato di fare quest'altro lavoro, però non mi sono mai lanciato, forse mi dovrei dare questa possibilità, ma sono sposato, cioè ho due figli. Ecco, questo è il caso in cui... Questi casi qua magari dovresti metterti, cioè è il caso in cui uno prende seriamente la cosa e dice facciamo un discernimento.
Sì, vabbè, non c'è bisogno di essere sposata e averci due figli.
No, per dire.
Sì, per dire che ci sono delle conseguenze, sì, è così. Cioè,
che devo fare?
Esatto. Allora, ci sono tre elementi che noi, per rispondere a quelle tre cose che ho detto prima, possiamo mettere sul tavolo, che sono, abbiamo detto, parola di Dio, fatti concreti. E cosa dice fondamentalmente la Chiesa e il Padre Spirituale? Il confronto con la Chiesa. Questi qua sono i tre punti fondamentali.
Cioè, parola di Dio, cos'è che muove il tuo cuore?
Aspetta, li spieghiamo uno per uno.
Vai.
Esatto. Allora, no, io avrei
cominciato da... Cioè, tu suggeri i verbi a testa, a posto.
C'è avuto un momento di impasse. La prima cosa, secondo me, è quella dei fatti concreti.
Ok.
Secondo me questo è un elemento proprio che ci abbiamo tutti, perché magari dici, io non ce l'ho una parola. Ma i fatti concreti stanno davanti a te.
I fatti concreti sono la partenza e l'arrivo poi dopo.
No, i fatti concreti sono proprio, cioè, il reale che c'è intorno a te, no? Ripeto, l'esempio dell'astronauta è chiarissimo. Chi ha qualche chance di diventare astronauta, devi essere giovane, devi essere o uno scienziato o un militare, diciamo, dell'aeronautica.
Mi viene troppo da ridere per questo esempio.
Vabbè.
Perché voi non sapete,
perché lo so.
Parentesi, quando vivevamo,
ma perché c'entra questo discorso?
No, è troppo forte. Quando eravamo, quando eravamo, vivevamo in Francia, mio marito a un certo punto mi ha detto un giorno, sposati da pochi anni, mi fa: guarda, io ho sempre desiderato di fare l'astronauta.
È vero.
Però è sono vero. Quelle cose che dicono i bambini così. Però uno a 30 anni, io dicevo, con due figli piccoli, mi sembrava così. Ha detto: io davvero? Ah, pensavo che era per dire, no? Ok, è uscito un concorso.
È uscito il bando, cioè non esce mai il bando.
Ma come facevi
il bando
a sapere che era uscito il bando?
Non,
cioè,
lo so. No, mi è arrivato per email. Mi è arrivato per email perché avevo i requisiti per poter partecipare.
Allora, è uscito questo bando, bisogna essere laureati in matematica o fisica.
Esatto.
Vabbè. Avere almeno il dottorato, no, parlare tre lingue, vabbè, avere queste, insomma, aveva tutti i requisiti.
Avevo i requisiti.
Allora lui mi ha detto: puoi telefonare, perché non mi ricordo che cosa mancava.
Dovevo fare una visita, quella dell'aeronautica militare, fondamentalmente.
Ah, e c'era il problema che tu c'hai la...
Sì. No, dovevo fare questa visita, cioè tutti quanti dovevano fare questa visita. D'accordo, quindi avevo tutti i requisiti, diciamo così, di studio, di conoscenze, eccetera. Dovevo fare la visita fisica. La visita fisica per diventare astronauta non è come il certificato di idoneità per andare in palestra, cioè è una cosa molto
seria.
Molto seria, sì. E praticamente, adesso per farla breve, nel mio caso, io che sono microcitemico, quindi portatore sano di anemia mediterranea, cioè i globuli rossi più piccoli, tipico di chi, insomma, che viene dal sud Italia.
Tu sei un vero terrone nel sangue, cioè, sei romano ma proprio nel sangue,
sono,
sei un terrone.
Sono un terrone nel sangue. E niente, col fatto che c'avevo questa microcitemia che non comporta nessun effetto in pratica.
Vabbè, cioè, dovevo telefonare per chiedere questa cosa, se ne valeva la pena fare tutte queste visite. Invece questa cosa ti eliminava a prescindere. Esatto. Quindi io ho chiamato in Francia, ho chiamato a Parigi, al centro.
Ma questo non è importante adesso, il discorso di quell'aneddoto lì non è importante.
Vabbè, chiamato, no, questo, no, qua dice: ma noi non possiamo, no, dare queste informazioni alla moglie.
Ti ho detto che non è importante questo aneddoto.
Dopo 5, da ormai l'avevo raccontato, dopo 5 minuti io richiamo facendo la voce da deficiente, dico: sono la secretaire del dottor Rao. Ah sì, certo. Vabbè, questa è la stupidità delle persone. Qua non ci vuole discernimento, quella persona, cioè,
è stupida.
Non è che ci voleva.
Vabbè, comunque, detto questo, il fatto che io fossi portatore sano di anemia mediterranea, microcitemico, mi precludeva il fatto di avere questo certificato. Non avendo questo certificato, finiva lì. Cioè,
non puoi fare l'astronauta.
Esatto, cioè, prima di partire,
discernimento è finito.
Il discernimento finisce qua, punto. Ora, questo è un caso estremo, va bene, che è molto chiaro, però i fatti concreti ci aiutano a capire un po' queste cose qua, nel senso, io voglio aiutare le persone, voglio stare vicino nel dolore, quindi mi iscrivo a medicina. Però la verità è che a te la vista del sangue ti crea ribrezzo, stare fisicamente a contatto con un paziente, con un malato, fai fatica. Questi sono fatti concreti, quindi da una parte ci sta il desiderio di voler stare vicino alle persone che soffrono, e questo si può fare in una marea di modi diversi, d'accordo? Dall'altra ci sta, prendo la scelta di fare il medico, magari il medico, quelli là senza frontiere, compagnia bella, che va nei momenti più tragici, ma tu non sopporti la vista del sangue, cioè... Le cose sono due: o ti metti in cammino per lavorare su questa tua paura o questo tuo ribrezzo, e si può fare, chiaramente si può fare. Io non mi potevo cambiare il sangue, e quello è, quindi io non lo potevo fare. Oppure cerchi di capire come puoi stare vicino alle persone, però senza fare il medico di frontiera, ecco, insomma, non lo so, ecco. Esempio concreto, questi qua sono i fatti concreti. Spesso la realtà intorno a noi ce la scordiamo e partiamo per i nostri voli pindarici, fuori dal mondo, completamente.
Oppure un altro esempio di realtà, io in questo lavoro sto veramente male, cioè comincio ad accusare dei problemi fisici, cioè mi esce fuori la psoriasi, ho una comincio a avere come si dice,
attacchi di panico, attacchi di
comincio ansia. A avere lo stress addosso che sta diventando una situazione che non posso più tollerare. Anche questo è la realtà, cioè voglia dire no, ma io
questo lavoro
volevo farlo a tutti i costi,
tutti i costi. Finalmente sto nel posto che io proprio ho sempre desiderato, lavoro a Google, a Tesla, per la NASA o a scuola o quello che sia, non lo so, io ho sempre desiderato fare il coso scolastico, lì come si chiama, quello che pulisce,
il collaboratore
sempre, però ci sto male, cioè quello, uno aveva quell'ambizione nella vita e purtroppo invece niente.
Quindi anche stare male in qualcosa anche è un indice, oppure io faccio il lavoro dei miei sogni però poi facendolo non campo più, non ho una relazione, non riesco a uscire perché magari c'ho
un
ristorante,
sono triste,
mi sono ammazzato di debiti, cioè non ce la faccio proprio più, il corpo urla che non gliela fa. Anche questo è la realtà. Esatto. Okay. Quindi dato di realtà,
quindi
numero
questo,
uno,
questo qua bisogna, ecco, che guardate che è una delle cose più ovvie e che le persone dimenticano completamente di fare durante il discernimento. Primo elemento. Secondo elemento, la parola di Dio. Allora, siccome il discernimento è qualcosa che tu vuoi fare col Signore, non lo fai da solo, devi ascoltare ciò che ti dice il Signore. Non è una cosa che adesso faccio appunto tipo, non so, quei giochetti che devi alzare, come tipo i memo, no? Che devi alzare le carte e vedere se ti ricordi, vai un po' a casaccio. No. Chiedi, tu, Signore, come te la sei pensata questa cosa qua, della mia relazione, del mio lavoro, di questo fatto qua, tu come te la pensi? Il Signore, attenzione, anche qua proprio ci vorrebbe la musichetta a rullo di tamburi, non ti risponde per enigmi e non ti risponde attraverso voci dall'alto, luci che appaiono, scale dal cielo, soli pulsanti, non sente più, il sole pulsante non c'è più. Non si sente più.
Non lo so, io a Medjugorje l'ho visto, non è che
okay,
io l'ho visto con i miei occhi, non lo so se è un effetto così.
Quando tu dicevi che lo vedevi, io anche l'ho visto, ho detto ma ok, vabbè, andiamo avanti. E non appare così. Nella stragrande maggioranza dei casi il Signore ti parla attraverso la sua parola, la parola di Dio, le scritture, il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, il Vecchio Testamento, questo diciamo. Quindi per poter fare discernimento è importante vivere una assiduità, una frequenza assidua con la parola, attraverso, non so, la messa quotidiana, le letture del giorno, quindi attraverso magari la messa, o attraverso, non so, la preghiera delle ore, o attraverso il fatto che tu proprio fisicamente prendi la Bibbia e la leggi.
Sì, non è un almanacco, cioè non è che tu lo prendi, lo apri, dici, Signore, esce una parola, gli eserciti verranno precipitati,
sì,
negli abissi. E quindi, cioè, non è i baci Perugina, vediamo quello che mi capita.
Cioè,
è qualcosa che va pregato, meditato. Cioè, non è il Signore dammi una risposta e appare la saetta sulla Bibbia. Non è così.
Cioè, infatti,
bisogna pregarla, la parola, e sono delle semplici parole. Diventa viva quando tu invochi lo Spirito Santo, quando veramente lasci che quello Spirito Santo renda viva quella parola e che agisca nella tua vita, che abbia un effetto sulla tua vita. Non è qualcosa né che ti devi inventare, né che ti devi raggirare come ti piace a te, né da baci Perugina vediamo che cosa mi esce.
Frequentazione assidua vuol dire, come ti spiego, allora,
tutti i giorni devi stare lì con la parola.
No, volevo spiegare bene la differenza tra almanacco, bacio perugina e la frequentazione assidua. È questo. C'è una certezza, una volta abbiamo fatto un gioco su questa cosa qua, e c'è una certezza che tu, se vuoi far dire alla parola di Dio una roba, quella, se stai sicuro che ti confermerà. Vuoi andare a convivere? Guarda, te lo trovo io il passo che ti dice, ti trovo il passo e ti trovo pure la catechesi su internet che dice che quel passo ti giustifica l'andare a convivere. Cioè, è certo, è matematico al 100%. Perché la parola, presa così, è decontestualizzata. Tu puoi sempre prendere un libro qualsiasi, o in particolare la Bibbia che è così ricca, e decontestualizzare il messaggio che ci sta lì e, diciamo, ritagliartelo, rigirarlo come ti pare a te. Lo fai tu, lo fanno i preti, lo fanno tutti, cioè è proprio un classico. Invece la frequentazione assidua, qual è la differenza? Che c'è una storia. Cioè, parliamo questa cosa, l'esercito verrà e distruggerà i tuoi nemici. Ok, perfetto. Leggo oggi questa parola e mi colpisce e me la scrivo. Poi domani leggo ancora, dopodomani leggo ancora. Poi il terzo giorno dice...
E la suocera continua a non morire. Dice, no. Ma com'è possibile? Questa parola non è viva, è falsa.
Al terzo giorno appare, rinforzerò le sbarre alle tue porte. Ah, pure questa mi colpisce. E te la scrivi. La frequentazione assidua vuol dire che a un certo punto appaiono delle... come se fosse la pista d'atterraggio quella degli aerei, no? Che tu vedi proprio dall'alto, vedi le lucette che fanno tic, 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 è tutto nero, non vedi niente, vedi solo la pista d'atterraggio con le lucette laterali che si accendono e si spengono. Cioè sono tante lucette che si accendono e che si spengono e tu attraverso la frequentazione assidua hai un quadro completo di quello che il Signore ti sta dicendo. Badate bene che se una parola ti colpisce nel cuore, ti rimane lì scritta e te la ricordi e ti riviene in mente, ti riappare, ci pensi, ecco, quello è un buon segno, quello è qualcosa che forse c'è qualcosa da investigare, puoi fare una scrutazione, cioè puoi andare a capire meglio quali sono i passi connessi con quella parola lì, cioè dove la scrittura parla ancora di queste cose qua. E in che termini, e in che contesto, e in quale situazioni, e chi sono i protagonisti, e cosa vivono i protagonisti, e cosa accade dopo. Ecco, questo per esempio è un buon modo di stare con la parola. Questo a noi ci è successo tante volte.
Però cioè, non è la risposta, è stare tanto tempo, perché di solito il Signore, non meno la mia esperienza mi fa dire che il Signore non ti dà la risposta, ma ti indica una strada da percorrere, un prossimo passo, qualcosa da fare o da vivere nel cuore o da provare a pensare una cosa nuova. Però è difficile che il Signore ti dà proprio la risposta. Ecco, questa cosa qua, vi tolgo questa illusione, a me non è mai, quasi mai capitata una cosa del genere.
No, te lo di più, è rischioso. Mettiamo che tu apri la parola e ti dà la risposta che dici tu, allora un suggerimento buono che ci è stato dato è: prendi questo come se fosse una tentazione e mettilo lì. Non dire, ah sì è così, oppure ah no non è così. Mettilo là e vaglialo. Cioè, metti alla prova quel versetto che ti ha colpito così tanto e che ti sembra che sia una risposta. Vaglialo, ce l'hai il tempo, cioè il discernimento è proprio lì, avere il tempo di...
Quando tu leggi il Signore precipiterà i tuoi nemici, ma stiamo inventando le cose, tu pensi, ah, adesso questo, mo vedi che mazzo che li fa il Signore, mo mette a posto il Signore, vedrai... Invece magari quando tu preghi in maniera, questo parlo di un fatto realmente accaduto, quando tu preghi in maniera profonda magari capisci che non vuol dire che all'altro gli succede qualcosa e che sa, smette di darti fastidio, ma semplicemente che il tuo cuore è libero da quei nemici che ti assalgono, cioè da quelle persone, da quelle situazioni, da quei peccati che ti hanno distrutto. Cioè la parola di Dio, se dopo tu la preghi, dice cose diverse da quelle che vorresti tu, che pensi tu e che vai a cercare lì apposta per fartele dire, ma è solo nella preghiera sincera, è solo in un abbandono vero, totale, in una ricerca della verità che tu arrivi a questo, cioè tu arrivi a capire qual è la tua strada, non è nella ricerca di capire, confermare un tuo progetto, perché con sto lavoro non gliela fai proprio più, cioè nella ricerca della verità, perché magari il punto è cercare la verità, non la risposta. Questo è una cosa importante del discernimento. Se tu vuoi cambiare assolutamente lavoro perché stai male, perché questo, perché quello, è un fatto, però magari pregando ti rendi conto che tu stai male e quel lavoro ti è stato dato apposta per toccare delle ferite veramente ancora da guarire, che il Signore magari ti ha messo lì proprio per guarire quelle ferite, capisci? Quindi per questo non c'è la ricetta e non c'è la risposta, ma c'è un cammino che il Signore fa con te. Può essere che devi cambiare lavoro e che tutte queste difficoltà sono per dire basta.
Basta, sì.
Basta, cambia lavoro, questa è la tua forza per andare via. Può essere invece che il Signore ti ha messo là, che tu stai là apposta proprio per stare male, così finalmente ti prendi cura di queste ferite e lasci che il Signore ti guarisca. Questo come fai a capirlo? Soltanto con la ricerca sincera della verità, con l'abbandono nella preghiera, dire: Signore, cosa mi vuoi dire con questa situazione? Cosa devo fare? Converti il mio cuore ai tuoi pensieri, converti la mia mente alla tua volontà, fammi capire, donami una parola, donami, parlami tutti i giorni, non solo una, parlami, fammi capire che strada devo prendere, perché non è così chiaro quello che devo fare.
Questo, cioè, si capisce bene anche guardando proprio gli ultimi giorni di Gesù qua sulla terra, no? Che cosa si aspettavano i suoi discepoli, i suoi apostoli? Cioè, che cosa si aspettavano? Si aspettavano che il Cristo
la liberazione
prendesse possesso, no, di Gerusalemme, proprio in maniera quasi armata, che ci fosse una liberazione concreta. Questo si capisce bene guardando, per esempio, il telefilm The Chosen, no? La serie. Il punto è questo, che proprio quelli che stavano più vicini a Gesù mangiavano insieme, dormivano insieme, cioè proprio una conoscenza più di quella, nel senso che nessuno ce l'ha mai avuta così forte, eppure loro pensavano che la liberazione attraverso Gesù Cristo sarebbe avvenuta proprio con la forza, cioè cacciando i romani, riprendendo il possesso. E quando la liberazione è arrivata in un modo diverso, attraverso la croce, la morte, la risurrezione, beh, in pochi erano preparati a una roba del genere. Cioè, infatti sono scappati, avevano paura, si sono nascosti. È soltanto con la venuta dello Spirito Santo che poi si sono realmente aperti. Ecco, quindi è proprio questa la situazione. Cioè, tu, quando ti metti in confronto con la parola, ti trovi a vivere un po' quello che hanno vissuto gli apostoli. Tu capisci che c'è una liberazione in atto, e però questa liberazione te la immagini come te la immagini te, con l'esercito, cacciano i romani, eccetera, eccetera. Invece magari, come ha detto Alessandra, la liberazione è la liberazione del tuo cuore da, non so, pregiudizi, da aspettative, eccetera, eccetera. Insomma, quindi può essere molto diverso.
Sì. E poi dopo ci sta il padre spirituale.
Terzo passo importante, io dicevamo sempre la conferma del padre spirituale, io la allargherei di più per far capire bene, la conferma della Chiesa. Cioè la Chiesa ti conferma nelle tue scelte. Vuol dire che attraverso la figura del padre spirituale o, non so, della tua potrebbe anche essere che la tua comunità che ti sta accompagnando, magari puoi vivere questa cosa qui, può essere anche, non so, una famiglia in cammino che è un po' più avanti di te, che in qualche maniera vi ha accompagnato da fidanzati, vi è stata vicino, non lo so. La Chiesa vede, osserva quello che stai dicendo e, vedendo, no, ciò che accade intorno a te, ti può dire: beh, sì, mi sembra che quello che stai dicendo, che quello che stai vivendo, che i tuoi pensieri, i tuoi desideri, effettivamente mi sembra che procedano dal Signore. Ecco.
E quindi non ti dice anche il Padre Spirito, manco Dio con la sua parola ti dice devi fare questo, figurati il Padre Spirituale, cioè chi ti accompagna non ti dice fai questo, ti può dare una indicazione, prova a fare così, oppure...
Mi sembra che questa sia la strada giusta.
Cioè, guardi, fa da specchio e dice: questa cosa che dici è vera, che vuoi cambiare lavoro, si vede che stai male, però guarda che questo è il terzo lavoro che cambi. Figlio mio, forse non è il lavoro, forse sei tu che devi cambiare qualcosa, perché cambierai per l'ennesima volta lavoro
e ti ritroverai nelle stesse dinamiche.
Stessa dinamiche. Cioè il problema non è sto lavoro, il problema è qualcosa che hai dentro. Cioè il padre spirituale ti fa da specchio. No, ma noi vogliamo avere il decimo figlio. Bravissimo, cosa buona e giusta, santissima. Magari tutti facessero 10 figli, però dici, ma non lo vedi che tua moglie è in depressione? Non lo vedi che tua moglie è distrutta? Cioè non ha più una vita, non sa più come si chiama? Forse è too much. Quindi il padre spirituale o chi ti accompagna ti fa da specchio, perché sicuramente le cose che noi vogliamo fare, nella stragrande maggioranza dei casi, sono cose buone. Nessuno desidera per se stesso di fare una cosa non buona, ma il punto non è fare la cosa buona, il punto è fare veramente, diventare pienamente se stessi, fare quello a cui tu sei chiamato, dove tu veramente fiorisci, non è fare la cosa giusta. Oggi è venerdì, stiamo registrando di venerdì mattina, c'era la lettura della conversione di San Paolo a messa, no? E ha detto una cosa bellissima il sacerdote, ha detto che San Paolo era un fervente, come si dice, quelli che erano proprio rigidi con la legge, un fariseo. E lui ha detto, lui era giusto, era così giusto e fervente che ammazzava la gente. Cioè, talmente il fervore per perché la legge era quella, la legge è quella cosa che ti fa stare nel giusto.
Nel giusto, sì, sì. E giustifica, quindi, ogni cosa.
E quindi per gli ebrei, se tu segui la legge, tu cerchi la via giusta per la tua vita, quindi la felicità, la pienezza, la santità. E questi qua erano fuori dalla legge. Quando lui ha smesso di cercare quel giusto, ma si è abbandonato, è arrivato uno schiaffone a vivere il vero, questa cosa qua ha azzerato tutti i suoi pensieri, ma tutte le cose che lui ha studiato della legge sono tutte giuste, cioè non c'è niente di sbagliato. Ho capito, forse ammazzare le persone era un po' too much.
Un po' too much, sì.
Però fino a quel era il fervore che lui aveva dentro. Però il punto non è cercare il giusto, ma cercare ciò che è vero, quello che tu sei chiamato veramente, cioè dov'è il bene per te vero. Quindi, riassumendo, il padre spirituale o chi ti accompagna ti fa da specchio e ti aiuta ad indirizzarti a una strada di verità. Non è quello che ti dice, fai questo, ti può a volte dire, spronarti, guarda, mo devi fare sta cosa, punto, devi rompere. Ti può spronare perché è proprio convintissimo una volta, però in generale è una persona che ti riporta ai dati di realtà e ti fa da specchio sia nella realtà della vita pratica sia anche nella parola, perché magari sei confuso e nella parola dici no, ma il Signore mi ha detto questo, io lo sento fortissimo nel cuore, e quello dice sì, ma non mi risulta questa cosa che dici,
mi sembra che la tua interpretazione di sta parola sia un po' così, un po' tirata per i capelli. Mi sembra che questa cosa qua già l'hai detta in altre cose e non ha funzionato. Insomma, ti fa da specchio. È la Chiesa che ti guarda e ti fa da specchio, che può essere appunto sotto la forma del padre spirituale, cioè magari un sacerdote così, oppure potrebbe essere appunto una famiglia che ti ha accompagnato, che ti sta vicino, una comunità con cui hai una relazione forte. Questo qua ci apre al passo successivo, che quindi un padre spirituale, una coppia, una comunità che ti dice devi fare questo e non tiene conto degli altri aspetti di cui abbiamo parlato oggi, ecco, questa qui è una guida cieca. Il padre spirituale non ti dice quello che devi fare, a meno che, appunto, come diceva Alessandro, è evidente che ci sta una cosa da fare, te l'ha detto tante volte in tanti modi, tu sei evidentemente restio ad aprirti nei confronti di questa cosa, ci vuole chiaramente anche un po' di fiducia. Però, insomma, sono dettagli. Quello che non è un dettaglio e invece è pensare che il padre spirituale abbia le risposte della tua vita e tu vai lì a in qualche maniera elemosinare queste risposte.
Come fai a capire che questo discernimento sta andando bene o sta andando male? allarmi.
Aspetta, no, prima di dire questa cosa qua, ci stanno che questi tre elementi, tutti e tre devono essere presenti. Questa è una cosa importante. Non è che sono tre cose che vai a guardare. Cioè, quando
basta che una va bene, è ok.
No, è proprio questo il punto. È una serie di lucine per atterrare e ci devono essere tutte per darti il percorso.
Quindi, primo punto che sta andando bene, tutte e tre le cose vanno d'accordo. C'è un'armonia su tutte e tre le cose, no? Che la parola di Dio dice una cosa al tuo cuore, però la realtà dice che tu sulla luna non ci puoi andare. Quindi, se il Signore sconfiggerà tutti i miei nemici, ma io sono, come si chiama? Cioè, sono portatore sano di anemia mediterranea, io sulla luna non ci posso andare.
Ecco, punto.
Punto.
È successo quando a un certo punto stavamo valutando se trasferirci in Spagna, quando eravamo ancora in Germania, no? Quando
siamo andati in Spagna, è stata una cosa pazzesca. La gente ci ha offerto case, lavori,
abbiamo fatto lì delle cose.
Venite qui che facciamo una comunità insieme di evangelizzazione. Se voi venite qua, noi vi diamo questo, quest'altro. Non ci lasciamo scappare.
Padre spirituale ha detto sì.
Gli avevo proprio pregato che qualcuno andasse lì. Non potevo immaginare che il Signore chiamava proprio voi. Veramente. Il padre spirituale che conosceva questa realtà, ma io non ci posso credere,
veramente questo qua è il massimo,
è la risposta alle mie preghiere di anni.
Noi in fondo eravamo anche contenti dalla Germania di trasferirci in Spagna, cioè nel senso era stata una bellissima esperienza, avevi veramente l'impressione di andare in una terra in qualche maniera un po' inesplorata, in cui tutte queste cose che facciamo da anni qui in Italia, ecco, lì non
erano cose nuove, mai
sì, non mai sentite, non ci stava niente.
L'accoglienza non ve lo potete mai, proprio vi diamo la casa.
Tutto bello, i bar fanno schifo, però vabbè, quello non ci possiamo fare niente, e vabbè. Però il padre spirituale ci ha detto, saggio padre spirituale, ha detto.
Che ha detto, questa è la risposta alle mie preghiere, ma la sua sapienza si è conclusa così.
E ha detto, ma scrivete una lettera al vescovo, indicando spiegando il vostro discernimento, spiegando le vostre idee, le vostre cose, e vedete un po' lui che cosa vi risponde. Stiamo ancora aspettando la risposta.
Non c'è mai, questa lettera è stata consegnata a mano il giorno in cui questo vescovo parlava in piazza
di 5 pani e 2 pesci,
il Vangelo di 5 pani, qui tutti i segni dall'alto, pazzeschi, proprio una cosa, proprio la parola, poi ci colpiva.
Non ci ha mai filato di striscio.
Finito il discernimento, finito. Noi in Spagna non ci andiamo. Punto.
Ora, la cosa interessante
io ci vado fra una settimana.
La cosa interessante di questa cosa qua è stata che uno potrebbe dire, ma magari la lettera gli è caduta in mezzo alle pieghe della veste e voi avete abbandonato il campo così e tutto il resto, invece voi avreste dovuto insistere. Ma anche no. Cioè, ma secondo te il Signore ma non è in grado di fargli ritornare la lettera dalle vesti e compagnia bella? Ma anche no. Questa qua è tigna umana, cioè voler insistere a tutti i costi. Sì, ok, la perseveranza, ma questa non è perseveranza, questo è voler insistere. Anche perché tutto questo è esploso, questo ve lo possiamo raccontare perché è successo, è passato, sono passati gli anni. Tutto questo è esploso come una bolla di sapone. Pluff! Tutto questo entusiasmo, tutte queste inviti, tutto questo è esplosa come una bolla di sapone. Non è rimasto niente, ma non a 10 anni di distanza, ma dopo pochi mesi non era rimasto niente. Da lì noi ci siamo incamminati poi per venire in Italia e siamo qua in Italia da tanti anni e abbiamo fatto quello che conoscete. Ecco, fate attenzione a una cosa è la perseveranza, che bisogna comunque starci nelle cose.
Che si chiama fedeltà al Signore, di stare nella verità e cercare il Signore. Questa è la perseveranza.
E una cosa è trovare, insistere, soluzioni umane
per far quadrare i conti che vuoi tu.
Ecco, c'è una grande differenza e questa qua nel cuore ce l'hai chiara questa.
Quindi,
differenza.
Primo punto, se questo discernimento sta andando bene. Uno, tutte e tre questi elementi sono d'accordo, i fatti, la parola e il padre spirituale. Sono tutti d'accordo. E allora lì si può fare il primo passo, primo punto. Secondo punto, che anche se è una scelta difficile, magari capisci che devi lasciare sto lavoro ed è chiaro a tutti, è una scelta difficile da fare, poi mentre la fai è solo il primo passo, cioè quando dopo tu lo fai, questa cosa ti ritorna indietro, cioè qual è il vissuto che ti ritorna e ti risuona? È un vissuto positivo di dire ah che liberazione, oppure un vissuto di ho fatto una cavolata, mi sono sbagliato, ero preso da un momento di confusione. Certo che non è che uno quando prende una scelta è sicuro sempre al 100%, non c'ha dubbi, non c'ha paure. No, questo non sto dicendo questa cosa. Sto dicendo che però il rimando quando lasci sta ragazza è di ah, finalmente non ce la facevo più. Allora si è fatta cosa giusta. Se invece è un'agonia peggio di quella di prima, forse tanto giusta non è.
Questo qua proprio attenzione, perché non è che questo qui deve essere il, cioè, io capisco quello che sta dicendo Ale,
cioè sto dicendo che il rimando dopo il primo passo comunque ti conferma che stai andando bene, allora puoi fare un altro passo ancora.
Diciamo, la prima virtù cristiana in assoluto è l'umiltà, che è l'aderenza alla verità in pratica. La seconda virtù fondamentale è la prudenza, cioè tutto il discernimento che fai lo fai con la virtù cristiana della prudenza. Vuol dire che non fai 10 passi insieme, vuol dire che prima di avere la scialuppa non buchi la nave. Ma questo è contro la provvidenza? No, la provvidenza ti viene incontro di fronte alla tempesta imprevista. Tu non provochi la provvidenza bucando la nave perché tanto sai che arriverà la scialuppa. Ecco, quindi la prudenza vuol dire che tu tutti e tre i punti concordi, ti incammini e a quel punto valuti, cioè ti fermi e valuti. Che cosa sta succedendo?
Un passo alla volta.
È normale che te la sei lasciato con la ragazza e magari, non so, stai male, anche se era la scelta giusta. Ma il fatto che tu stia male non indica necessariamente che ci devi tornare insieme. Perché se sto male 10 e ci torno insieme, dopo sto male 500. Cioè quindi non è detto, e poi anche il metro di misura non è quanto stai bene o quanto stai male, il comfort non è il metro di misura di un discernimento, però ecco, devi rimettere,
è un ritorno più profondo, cioè quando io dico ritorno non è semplicemente sto bene o sto male, ma è un ritorno più profondo, cioè io dentro sento che questa cosa è vera per me, che ho fatto una cosa che risponde all'esigenza, ecco, al bisogno che io avevo, sì o no,
questo è detto meglio. Cioè se il tuo bisogno era un bisogno di libertà, di cambiare aria, di mettere finalmente la tua vita su un binario di cose diverse, più belle, più profonde, così, ecco, questo passaggio, questo lasciare il lavoro, questo lasciare la ragazza, questo pure entrare in una storia d'amore, eccetera, ti rimanda che quel tuo bisogno profondo in qualche modo incomincia ad essere nutrito? Oppure no? Oppure ti sembra che torni indietro? Ecco, questo è più sensato.
Poi, altri elementi positivi, che sei sulla strada giusta, non è sempre la pace, perché dici no, beh, c'ho la pace nel cuore. Non è detto che sia sempre la pace perché a volte magari quello che devi fare è una grande sfida, è difficile avere, non sempre c'è la pace nel cuore, a volte ci sono cose così grandi che devi fare che dici ma ce la farò, questa cosa, quando sono cose di Dio grandi, dici, sono cose che ti superano, quindi non è detto che avrai questa pace nel cuore, ma quello che è detto è che la tua relazione con Dio diventa sempre più forte. Ecco, questo è un altro segnale che la strada forse è giusta, che puoi fare un altro passo. Quindi non è necessariamente la pace, perché magari devi affrontare, sei Daniele, devi affrontare i leoni dentro una fossa, ma magari lui era in pace, non lo so, ma è che questa cosa ti avvicina di più al Signore, che questa cosa ti fa sentire più figlio di Dio, più vicino al Signore, non so come spiegartelo. Cioè qualcosa che ti dà un'aderenza alla preghiera e alla fede maggiore, ti avvicina al Signore, porta frutto.
Se stai nella volontà di Dio, sperimenti la pace. Questo è sicuro, questo è quello che dice Gesù quando entra a porte chiuse e dice pace a voi. Quindi questo è certo e lo possiamo anche testimoniare noi stessi con le nostre scelte. Però non è uno stato permanentemente di pace.
Cioè, non è che quando tu fai questa scelta dopo c'è la pace, non è detto.
Non è detto, cioè, non è la slot machine che una volta che sono arrivati tutti e tre i dollarini ti escono fuori 50 euro. Cioè, non è così, è che quel processo lì ti porta a vivere quella pace. Però potrebbero esserci nel processo alcuni elementi particolarmente angoscianti. Adesso me ne viene in mente uno in particolare che non posso raccontare, però ecco, recentemente io ho dovuto affrontare delle situazioni con delle persone molto vicine a me. Ecco, vi posso assicurare che sono sicuro che quella è la volontà di Dio, ma vi posso assicurare che ho vissuto i peggiori momenti di angoscia della mia vita, quindi... Ecco, non direi che la pace intesa come ce la immaginiamo noi, che faccio una cosa e sto nella pace. Quello è il processo che ti porta alla pace. Sì, però non è detto che questa pace, ecco, sia proprio momento per momento, istante per istante. No, questo... Però quello che dice Ale è vero. Cioè, è comunque un processo che ti avvicina a Dio. Cioè, se nel prendere questa strada non vai più a messa, non preghi, non ne senti proprio l'esigenza di pregare, anzi ti senti alleggerito che non preghi, che non frequenti la parola di Dio, non te confessi, non lo so, cioè ognuno poi sa quello che vive. C'è qualcosa che non torna, ecco. Cioè,
stai cercando di fare i fatti tuoi e di aggiustarti quello che vorresti, punto. Non stai facendo un discernimento in verità sulla tua vita. Se si chiama in un altro modo, non c'è nessun problema.
Infatti, tu anche qua mi viene in mente un esempio concreto di questi ultimi mesi, ma non lo dico. Ma comunque,
dici niente.
No, certe cose purtroppo non si possono sempre dire.
Allarmi invece che questa cosa non sta funzionando. Uno, non lo puoi comunicare ai tuoi amici perché è scandaloso, cioè è fuori dalla realtà. La stessa cosa che tante volte sento dire. Ma io come faccio a dire a sto ragazzo che voglio vivere la castità? Con i miei amici non posso parlare di una cosa del genere. Io questa cosa, personalmente, non la capisco. Perché io alle mie amiche ateissime, anche già da sposata, io ho sempre detto questa cosa, che per me è un valore la castità, perché ho capito a cosa serve, perché l'ho fatto, perché lo faccio, e i frutti che mi porta questa cosa qua. Quindi è una cosa bellissima che io assolutamente voglio condividere con le mie amiche atee, che me frega, perché penso che è una cosa bella e che loro possono avere anche altre cose da condividere con me. Infatti è stato così, di cose che magari tu pensi solo alla castità e invece loro sono arrivati oltre a altro, hanno capito altro. Per me l'amicizia è una grande condivisione, cioè di vita, cioè ci condividiamo la vita.
Allora, un'email che è arrivata un po' di tempo fa, no? Quando è il momento giusto di parlare di castità? Perché se io parlo con i ragazzi di castità scappano, e quindi quando è che ne dobbiamo parlare? Allora, io queste email non ho risposto, in realtà mi è venuto in mente adesso che parlavi di questa cosa qui, non ho risposto.
Io ce l'ho la risposta a questa cosa.
No, cioè sì, la puoi dire, dico dilla, ma anche io la posso dire, visto che ce l'avevi detta, dico io adesso ripensandoci, non è che non ho risposto perché non c'ho la risposta, non ho risposto perché non ci sono arrivato, non mi sono dimenticato, non lo so quello che sia, però il punto è questo. Quando tu vivi profondamente una verità... Ma in che senso? Cioè, come quando è che bisogna parlarne? Nella condivisione di chi sei. Cioè
nel momento, è una cosa profonda e delicata della tua vita. Non glielo dico al primo appuntamento, ma sicuro no. Ma
non per una questione di strategie. Cioè se,
perché se no lui scappa.
Se tu hai perso tuo padre, che è una cosa intima, profonda,
non lo dici al
dolorosa, non è la prima cosa che dici, no? Ma perché è necessario che si crei un ambiente, no? di condivisione, di sicurezza emotiva, non lo so, cioè devi voler, ti devi sentire a casa per poterlo dire, ecco, insomma, non lo so.
Cioè, uno parla e se un ragazzo al primo appuntamento mi comincia a parlare di sesso e fa battute, ed è provocatore su certe cose, cioè, io, a me mi viene da ridere, gli dico, ma tu veramente sei a sto livello, sei un immaturo, ma porca miseria, ma così si sta con... Cioè, io lo smonterei subito, io poi sono delicata.
Sì, poi sei proprio a gambe di lora, io... tutte le tue frustrazioni depresse le devi scaricare
no,
in questo modo.
No, nel senso che io lo guarderei in faccia e per me sarebbe una sfida super avvincente. Sì. Mi è capitata questa cosa, per me è stata una grande sfida, perché... Ma cioè, tu non hai capito una mazza proprio della vita... E con me qua sicuro, guarda, proprio non c'hai speranza, non c'è proprio speranza. Vediamo come te ne esci adesso, però per me pollino rosso, proprio sei un immaturo. Però a me mi piacciono tantissimo queste sfide. Ma il punto è questo, cioè non è queste domande, secondo me, poi sto generalizzando, non è, magari l'email non era per questo. Il punto è se è una cosa che tu fai perché va fatta, perché è buona e giusta, o se è una cosa che è vera per te, o se ne intuisci una bellezza ma non è ancora vera per te, allora il problema non è la comunicazione all'altro, il problema è quello che tu vivi, cioè quello che è vero per te. E sì, magari questa cosa non è solida per te. Certo, io non andavo a parlare alle mie amiche tedesche, abbiamo il pensiero di lasciare il lavoro perché ci sentiamo chiamate a evangelizzare.
No,
non ho detto questo. Ho detto che viviamo, vogliamo dedicarci a un progetto insieme che consiste in questo e quest'altro, quando per me già la cosa era stata abbastanza metabolizzata e non era scioccante, e ero solida.
Cioè, non era scioccante per te.
Per me.
Sì, appunto.
Ero solida in questo pensiero, avevo dei dubbi, non sapevo se ne valeva la pena e per questo ne parlavo con le mie amiche. Ma per me era una cosa non più da fuori di testa, cioè per me era una cosa ok, e quindi il confronto con gli altri mi ha aiutato. Ecco, quindi prima allarm, se tu non ne puoi parlare con nessuno perché sono cose divine del cielo, forse c'è qualcosa...
Ritorna tra di noi, ecco.
Cioè, forse c'è c'è qualcosa che non va, cioè poi, un po' strano.
Poi ci sono cose intime che magari certamente non riesci o non puoi o non vuoi o non avrebbe senso parlarne con un'amicizia più allargata, però ci saranno quelle 2, 3, 4, 5 persone con cui poi comunque... attaccare il discorso, ecco.
Con le mie amiche ate non vado lì a dire no, ma la parola di Dio mi colpisce, pregando questi giorni mi ritorna sempre questa cosa che mi mette in discussione. Non dico questa cosa che dirò con le mie amiche credenti, ma dirò io nel cuore mi c'ho sta roba, cioè io c'ho sto pensiero, questo sì, cioè, quindi lo posso dire, non è una cosa da fuori di testa. Quindi primo allarm, qualsiasi cosa tu la dici ed è reale, concreta, e gli altri dicono. Quando...
Questo non è il secondo?
No, il primo. No, non mi ricordo più se è il primo. Quando mi è successo, per amore di Gesù, di fare cose veramente, di dare tutto a me stessa, e le persone intorno a me mi dicevano: Ale, ma che stai facendo? Oppure mi dicevano: ma forse questa cosa è un po' esagerata? Ecco, io dicevo no, perché loro non possono capire cosa significhi, loro pensano che è un volontariato, ma invece io sono qui a donare la mia vita e loro questa cosa non la possono capire. Ecco, mi sbagliavo, avevano ragione le mie amiche, ho fatto casini. Cioè, quando tu dici cose, gli amici ci dicono, gli amici sono di me, sono amici tuoi, dovrebbero essere persone fidate, insomma, di cui ti fidi, non quelli tanto per... E ti dicono: ma guarda che questa cosa, e te lo dice uno, e te lo dice due, te lo dice tre. È vero, sì, che questi amici non potevano capire il mio dono totale della vita, però alla fine, tirando la riga, ci avevano ragione loro. Io ho fatto dei casini perché quello che ho fatto era fuori dalla realtà, era too much, era esagerato, non era sano. Primo allarme.
secondo, due, terzo, vabbè, allarme.
Allarme sulla realtà, allarme sul padre spirituale che ti dice quello che devi fare, quello che non devi fare, cioè dipendenza proprio dal padre spirituale, dipendenza proprio, cioè, qualsiasi cosa,
il rapporto
con chi esci, come esci, il ritiro,
il rapporto è
cosa
paritario,
fa? Cioè, porca miseria.
Il rapporto col padre spirituale, mo dico una bomba, il rapporto è paritario, cioè tu cammini, io cammino, tu sì, cammini più avanti di me e quindi mi aiuti a diciamo camminare su questo, ma è paritario nel senso che non c'è una come te lo spiego, cioè è chiaro che ti può dare un'obbedienza e ci può, ti può spronare a fare una cosa che tu non vuoi fare eccetera, eccetera, ma soprattutto ti deve fare da specchio, ma il rapporto è paritario nel senso che non può ledere la tua libertà. Tu lo scegli e lui sceglie di accompagnarti. Lui si prende carico di una grossa responsabilità e tu ti prendi carico della responsabilità di ascoltare e metterti profondamente in discussione. Però il rapporto è paritario nel senso che pari dignità di pensiero e di presenza in quella situazione là. Non c'è una gerarchia di comando, non so come spiegarlo, cioè non... quello che senti tu è importante tanto quanto quello che ti consiglia il padre spirituale. Cioè, e quello che pensi che sia vero per la tua vita è tanto importante di quanto quello che ti dice il padre spirituale. L'ultima parola sulla tua vita ce l'hai tu, non ce l'ha il padre spirituale. Questo è un fattore che sembra che si è perso a volte. L'ultima parola ce l'hai tu e non l'altra persona, l'amico, il genitore... E o il professore o il padre spirituale, non ce l'hanno, ce l'hai tu.
Questo è un punto importantissimo che fa un sacco di guai, la deresponsabilizzazione. Il padre spirituale ci ha detto che non potevamo andare in vacanza insieme da fidanzati, perché se no chissà che succedeva, se no finivamo a letto insieme, se no... E quindi oggi noi siamo sposati, cioè abbiamo tre figli, non abbiamo mai fatto una vacanza perché i figli sono arrivati subito, abbiamo fatto, e questa cosa proprio li fa vivere da castrati. Allora, che tu non sei andato in vacanza con la tua ragazza è tua responsabilità non esserci andato, che uno che dice no non ci puoi andare un weekend con la fidanzata, cioè dipende, non lo so se proprio... Se il problema è la castità, porca miseria, e che è? Non riuscite a stare tre giorni insieme senza fare l'amore? Cioè, mi sembra a volte ci sono delle esagerazioni. Una cosa è stare un mese insieme in vacanza, una cosa invece è farsi un weekend. Nel senso, non sto dicendo che è bene o che è male, sto dicendo, ma ragiona, prenditene tu la responsabilità. Noi non l'abbiamo potuto fare perché il padre spirituale... No, tu non l'hai fatto perché tu ti sei deresponsabilizzato e quindi hai scelto di non farlo perché hai creduto a quella cosa giusta o sbagliata che sia. Il punto è che tu ti devi prendere la responsabilità della tua vita. Come quest'altra cosa degli sposati, che dicono, no, noi abbiamo avuto 50 figli, perché la Chiesa dice che, ma tu il tuo cervello dove sta? Lo sai che i figli li devi crescere tu, li devi pagare tu l'università, li devi portare tu in piscina.
Ma la provvidenza. No,
ma lo diciamo noi con quattro figli e viviamo di provvidenza. Ma certo che c'è la provvidenza, ma c'è il tuo cervello. Cioè dipende, ci sono persone che riescono ad avere 6-7 figli e sono in pace, sereni ed è quello che desiderano, e persone invece che già due figli non gliela fanno più. Il punto non è 2, 5, 10, andare in vacanza, il padre spirituale, la Chiesa. Il punto è usare il cervello e prenderti la responsabilità dove sei tu, perché la Chiesa può dire la cosa giusta, va bene, ma tu non ce la fai.
Ma soprattutto la Chiesa non dice questo.
La Chiesa non dice questo.
I documenti non dicono questo.
Leggetevi Amoris Laetitia. La Chiesa non dice che devi fare 50 figli. Non dice che tutti i figli che vengono. La Chiesa non dice questo. La Chiesa dice finalmente oggi in Amoris Laetitia.
Ma prima di Amoris Laetitia dice paternità e maternità responsabile.
Dice che siccome la responsabilità la devi prendere tu, allora te la prendi tu.
Cioè, no, che gli ho detto, mo' per una frase che ha detto un papa negli anni 30, mezza frase che manco si capisce.
No, vabbè, non è proprio mezza frase, è enciclica, non è proprio una cosetta. Vabbè, però la Chiesa.
Ma non è spiegata così esplicita.
La Chiesa ha camminato, no, però, e non sia mai tu, ogni volta che noi diciamo in un video o scriviamo una cosa di questo genere, ci sta una massa di gente che ti aggredisce.
Ma sono i zombie, perché questi qua sono,
no, sono quelli che posso dire cosa non fanno.
Ma no, ma nel senso sono zombie, nel senso che questi qua è gente che all'anagrafe sono nati nel 1743, voglio dire.
No, è gente frustrata, appunto.
Vabbè, però dico,
sono
cose che non sono attuali. Cioè, non sono attuali perché la Chiesa ha fatto un cammino.
Allarmo, quando è che il discernimento non funziona? Quando non è sulle tue gambe. Meglio che sbagli, che vai a letto con la ragazza il weekend, invece che non farlo con le tue gambe. Mi prendo la responsabilità di quello che ho detto.
Che bomba.
È meglio sbagliare. Condividevo con un sacerdote una cosa. C'era una ragazza che aveva avuto abusi e che quindi la sua vita era devastata da questo fatto, che gli era successo. A un certo punto lei è riuscita finalmente, dopo un lunghissimo cammino, ad avere una relazione con un fidanzato e si è confessata al suo sacerdote che praticamente è andata a letto col ragazzo. Lui ha detto, ma io certo che l'assolvo, perché andare a letto col ragazzo è peccato, però so che questa cosa qua è stato un processo di guarigione per lei. Ma ti credo, cioè ragazzi, andiamo, non ci dobbiamo fermare alle regole, ci dobbiamo assumere la responsabilità delle nostre azioni e anche certe volte delle cose che sembrano orribili, negative, no? Poi il sesso è sempre, mamma mia, che schifo.
Adesso sarà breaking news, 5 per 2 pesci abbandona la castità, sì. Vai.
Ma figurati se sto dicendo una cosa del genere, però io sto dicendo usa il cervello. Sto dicendo anche.
Fammi dire una parola su questa cosa qua. Questa cosa qua adesso della castità, di andare a letto, questa è una cosa proprio che apriamo un vaso di Pandora enorme,
sì,
e ci allontana dal punto fondamentale, che è quello di camminare con le proprie gambe. Cioè, io ho sperimentato l'importanza, proprio io personalmente, a parte che come famiglia, come cose, io ho sperimentato proprio la necessità e l'importanza di abbandonarmi alla provvidenza. Era proprio un'esigenza a un certo punto della nostra vita, della mia vita personale, in cammino col Signore. Era proprio necessario. Vuol dire che questo è valido per tutti? Vuol dire che questa cosa qua è giusta? Sì, è giusta per la mia vita e per la vita della mia famiglia e per 5 pane e 2 pesci. Io trovo che a distanza di 6 anni io posso dire che effettivamente questo cammino porta frutto nella nostra vita in maniera potente, cioè non una cosetta, in maniera potente. Benissimo. Quindi vuol dire che tutti quanti devono prendere le scelte che prendiamo noi? Assolutamente no, assolutamente no, perché ognuno nel suo stato, ognuno nella sua condizione, ognuno nel suo processo, a che punto sta del suo processo di vita, di conversione, di fede e situazione particolare di vita, dovrà prendere le decisioni che trova adeguate. È chiaro che magari ci sta effettivamente una scelta tra virgolette migliore che potresti fare in questo momento, tuttavia magari no, cioè magari non la senti tua, è una cosa appiccicata come un adesivo sopra la fiancata della macchina, cioè se stacca non funziona. Magari devi fare ancora per arrivare a questo passo qui decisivo, importante e necessario, magari devi fare altri passi intermedi che sono più piccoli, che sembra che ti allontanano, ma che invece sono importanti e necessari per fare quello che devi fare. Ecco, fare le cose con le proprie gambe, essere piuttosto che fare, essere, questo è un po' il noccio della questione, cioè non le ricette, come abbiamo detto all'inizio, è l'arte del discernimento, proprio il cuore è questo.
Allora, oggi abbiamo provato a dire delle cose, un minimo, a fare delle provocazioni
un po' scandalose
a tratti. Noi crediamo che la castità sia la cosa più... Cioè, ho scritto un libro, ho scritto 360 pagine di libro, quindi penso che è chiaro il nostro pensiero. Ma queste provocazioni e questi elementi che abbiamo provato a darvi sul discernimento spero siano utili. Ecco, su tante cose andate oltre, cioè non vi fermate alla frasetta, no però, e quindi dopo ci scrivete no ma in questo caso... Andate oltre, cercate di capire qual è il messaggio che volevamo mandarvi. Spero vi sia stato utile. Noi vi salutiamo. Non vi abbiamo parlato di quello che è stato questo weekend.
È vero. Cioè,
ci siamo dimenticati. Non vi abbiamo parlato di quello che è stato questo weekend bellissimo a San Gabriele.
Tra l'altro, sessualità ferita, quindi è stata una bomba.
Mamma mia. C'è stava Nicoletta e Davide,
giovani, sposati,
una sessantina di persone, è stato
tutto.
Allora ragazzi, non so come spiegarvelo, però la cosa, il dono, vi dico solo questo, che da questo lato, poi magari il resto ve lo possono dire i ragazzi se li incontrate, uno di questi, quello che abbiamo vissuto è stato bellissimo, perché veramente c'era lo Spirito Santo. Noi abbiamo parlato di sessualità ferita, cioè di cose
pesanti,
ridendo, scherzando e piangendo. Cioè,
tutto, infatti, non soltanto ridendo,
ridendo
scherzando
e piangendo. Questo è incredibile, come il Signore possa parlare ai nostri cuori, agire e guarirci da certe ferite enormi con questa modalità veramente di cui il Signore ci ha fatto dono a tutti. È stato di una potenza pazzesca. Abbiamo fatto dei momenti di preghiera, cioè poi la cosa bellissima è che chi parlava doveva parlare, i sacerdoti si occupavano, hanno parlato, ma si occupavano tanto della preghiera. Ma questa cosa è una potenza. Invece noi abbiamo i sacerdoti che parlano e i laici che certe volte ma questo per dire che ognuno ha dato il massimo di quello che poteva e lo Spirito Santo ha fatto cose pazze. Abbiamo fatto una preghiera di guarigione, ma io non lo so spiegare, ma veramente è stata una cosa che io non lo so, non ho parole. È stata una cosa di una potenza, ma non si, so cose che non si possono spiegare. Il Signore agisce e pregando gli uni sugli altri, ma veramente di una semplicità. È stato bellissimo, bellissimo, la grazia di Dio.
Adesso
stiamo pensando con Nicoletta a fare io e lei un ritiro per sole donne, che tutti, l'ho detto su Instagram, non so quanti messi, tutti sono esplosi, sono pochi posti, adesso vediamo come facciamo, però dobbiamo fare una cosa per volerci bene, perché abbiamo capito che sti ritiri proprio il Signore ci prende, ci porta lì e ci guarisce, si prende cura di noi. Bellissimo. Poi è chiaro, sono fatte tutte le nottate per adorazione tutta la notte, cose comunque impegnative. Io ero morta e non l'ho fatta la notte, però veramente è proprio il Signore che ti ha. Tu vai a un ritiro perché il Signore ti deve un attimo volere bene, special, la spa spirituale, veramente bellissimo. È stato pazzesco. Non siamo tornati a casa tutti vivi, molti erano.
Mamma mia, io sono tornato devastato.
Devastati, perché però comunque c'è un'operazione in corso dopo post-operatorio, non è proprio liscio. Però ragazzi, è stato di una potenza pazzesca. Grazie per chi ha pregato per noi, grazie per chi fa le donazioni, perché sono queste che ci permettono di fare quello che facciamo. Grazie a tutti, veramente, vi condividiamo che è stato pazzesco. C'era il Signore là, c'era e si vedeva e si toccava, era bellissimo.
Niente, basta.
Niente, noi vi salutiamo, ci sentiamo lunedì prossimo.
Venerdì per la newsletter, se volete iscrivervi al newsletter andate sul sito 5p2p.it e là trovate il form per iscrivervi e basta. Buona
settimana,
buona settimana, dai, ciao.